Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 181 di questo fantastico podcast che abbiamo voluto rinominare, questa puntata Girarci Intorno. Siamo ovviamente sempre in due, io Gualtiero La Sala e il mio caro compagno di viaggio Federico Bosio. Ciao Fede.
Ciao Gualti, ciao a tutti. Io oggi ho grosse difficoltà ambientali.
Io invece ho tolto le mie difficoltà a livello di telecamera, non dovrebbe più comparire la luce della Madonna, dovrebbe essere tutto a posto grazie a una fantastica webcam che ho acquistato. Ciao Spallabob nel frattempo che si è già unito a noi. È una puntata molto molto complessa secondo me tra le ultime che abbiamo avuto. Purtroppo facciamo un piccolo recap. Il Toro ha affrontato il Sassuolo in casa del Sassuolo andando a pareggiare 1-1, purtroppo.
Abbiamo fallito un'altra partita.
Esattamente. Un'altra chance sprecata di inseguire quello che è il trenino, diciamo, europeo, perché anche le altre squadre, a parte alcune, non hanno brillato, squadre come il Monza, ad esempio, che non ha brillato esattamente come il Toro, ma i Granata non ne hanno approfittato, andando sotto nel punteggio subito, dopo appena 4 minuti, con il gol di Pinamonti, detto però che è stato rimontato praticamente subito, perché dopo 5 minuti il Toro aveva già riagguantato il pareggio con il gol di Duván Zapata, sempre sull'asse Bellanova Zapata, che comincia ad essere molto interessante. Su questo ovviamente ci ritorniamo, lo approfondiremo. Raccontami Fede, come l'hai vissuta la partita?
Male, come mi aspettavo di dire, cioè come al solito, cosa ti devo dire? Secondo me questo weekend ha dato delle grosse indicazioni per quello che riguarda il gruppone, sì. Perché si continua a dire in lotta per la zona Europa, perché veramente si arriva, secondo me, fino al Toro, perché il Monza, a parte questa partita qui, sono un paio di settimane che ha mollato. Cioè, però un grosso gruppo, è un buon mese e mezzo che ci diciamo sì, però siamo tante squadre, siamo 7-8 squadre in 3-4 punti, a 3 punti dalla Champions, insperabile, bla bla bla. Adesso le maglie cominciano ad allargarsi, nel senso che eravamo un gruppone a 3 punti dalla Champions, adesso giustamente gli altri avanzano, gli altri fanno punti, ci sono squadre determinate che in questo weekend hanno fatto 3, 4, 5 gol, e poi ci sono squadre come il Toro che non vanno oltre un risultato che è un altro stop, comunque è tutto sommato è deludente. Torno a ripetere, come fatto dopo la Salernitana, deludente più nella prestazione che nel risultato, perché poi il punto è sempre quello lì. È vero che sei andato sotto, non possiamo dire cosa c'è scritto, end che salutiamo. Vabbè, quello che volevo dire è vero che sei andato sotto un po' d'Apollo con un'occasione, sei andato sotto subito contro una squadra comunque in grossa difficoltà, il Sassuolo è in grossa difficoltà, sei stato molto bravo a rimontarla subito, perché sono passati 4 minuti e l'hai ripresa, e poi però avevi 81 minuti più recupero per provare a vincerla, sì. Per imporre il tuo gioco, per portarla a casa. Dal nono al 45esimo tutto sommato l'hai fatto, non hai fatto grandi cose, ma l'hai fatto. Come al solito nel secondo tempo non sei sceso in campo, questa è una cosa che non è che sta diventando, è già un problema, è un problema da tempo.
Sì, sì, è un problema da tempo, e Juric anche a gara in corso non è che riesca particolarmente a stravolgere le partite, questo lo sappiamo. Ci tenevo a fare un attimino un piccolo recap della classifica che stiamo condividendo. abbiamo appunto un distacco di 9 punti tra l'Atalanta che è al quarto posto e il Torino che è al decimo. Sono 9 punti in cui però stanno succedendo tantissime cose, ovvero l'Atalanta ha ingranato e ha centrato 4 vittorie consecutive e ci sono squadre molto in forma, ad esempio la Roma che ha perso contro l'Inter, però arriva da delle prestazioni abbastanza convincenti, esattamente come la Lazio. Un pochino meno sta sembrando il Napoli, anche con un po' di casini legati a Mazzarri, a voci di un possibile esonero da parte di Mazzarri, e anche quella è una situazione da comprendere. Il Toro diciamo che resta lì, ecco, un po' come al solito, un po' a galla, un po' a metà. E questa prestazione, secondo me, anzi, io te lo chiedo come domanda, do la mia opinione, ma poi te lo chiedo. Può essere l'inizio del solito periodo Juric di grande calo, perché in effetti mi sembra proprio lo stesso copione di sempre, lo stesso copione di ogni stagione, in cui il Toro ha questo periodo tra novembre e gennaio in cui dà una sgasata o comunque si fa vedere, ottiene dei risultati molto positivi, come è successo anche quest'anno. Ricordiamo i 3-0 Napoli, 3-0 Atalanta, la vittoria contro il Cagliari. Ci sono state anche delle buone prestazioni sotto questo aspetto, però come al solito si arriva a febbraio e comincia la curva discendente. È preoccupante dal mio punto di vista, perché nelle prossime 2 partite potresti anche arrivare alla conclusione di aver già chiuso il campionato.
Ah, sicuramente, se non arriva qualcosa di diverso, se non arriva una scossa, quantomeno nei risultati, ma poi i risultati al 90% delle volte sono figli delle prestazioni. Tu fai 0-0 in casa con la Salernitana non per caso, è anche capitato tante volte anche in questi 3 anni. Io per esempio ricordo un Torino-Empoli dell'anno scorso 1-1 in cui io ero allo stadio, poteva finire 10-0, è stata sfortuna, certo. Però sono casi sporadici. Normalmente se fai 0-0 con la Salernitana è perché ti sei meritato lo 0-0, e così anche l'1-1 con un Sassuolo in grossa crisi. Quindi non è che può essere l'inizio del calo, casomai quella con la Salernitana è stata l'inizio del calo, è sempre nello stesso periodo, non ci sarebbe da stupirsi, questo era il filotto che dovevamo affrontare partita per partita, va bene, ma delle 4 partite che abbiamo detto ci daranno una dimensione di quello che veramente è e a cui veramente può ambire il Toro, perché avevi Cagliari, Salernitana, Sassuolo, Lecce, potenzialmente 12 punti, poi ci sono anche gli avversari in campo, però sicuramente averne già pareggiate 2 su 3 giocate è deludente. Poi dopo arrivano partite di tutt'altro calibro, quindi sì, può essere...
Allungherei la striscia addirittura al Genoa, perché dopo la vittoria contro il Napoli che ha aperto il nuovo anno c'erano Genoa, Cagliari, Salernitana e Sassuolo in cui poi anche Lecce, però già in queste prime 4, compreso il Sassuolo, non dico di 12 punti dura una decina, 9-10 si potevano fare, e invece sei riuscito a farne soltanto 6. E adesso hai la partita contro il Lecce, che sappiamo non essere tra l'altro una partita molto semplice, ma su questo poi ci arriveremo, come hai detto tu.
Sì, la cosa grave secondo me rispetto agli altri 2 anni, la cosa grave di questa partita, che ti dico, non... se sarà effettivamente lo stesso copione degli altri 2 anni, allora non è questa la partita che ha segnato l'inizio del declino, ma quantomeno è stata quella con la Salernitana. La cosa grave è che questa, a differenza degli altri 2 anni, è arrivata 4 giorni dopo una conferenza stampa particolare, una conferenza stampa straordinaria, una conferenza stampa che gli altri anni non c'era stata, in cui Juric si è esposto in prima persona, ha detto noi lavoriamo al 1000%, noi sputiamo tutti sangue perché l'obiettivo è andare in Europa, perché il gruppo ci crede, perché i ragazzi danno sempre il massimo, se non andiamo in Europa io cosa rimango a fare? e poi 4 giorni dopo, letteralmente, come ci dicono nei commenti, passeggi contro il Sassuolo, perché poi le uniche 2 volte che hai messo un pallone in aria, una volta hai fatto gol e una volta Zapata a momenti fa il gol del 2-1 al 95esimo. Però sì, sì, infatti. Perché? Questa è la roba preoccupante, secondo me.
Sì, ci si aspettava anche la scorsa settimana, nella scorsa puntata, quantomeno una reazione anche di nervi, anche di orgoglio da parte di tutto il gruppo, no? Perché anche dalle parole di Juric veniva fuori anche una voglia di rivalsa da questo punto di vista, anche soltanto nervosa, no? Invece non si è vista lo spirito toro di cui lui ha parlato più volte in conferenza stampa, legandolo in realtà soprattutto alla prestazione contro il Genoa. Ad esempio, dal mio punto di vista, non si è visto particolarmente contro il Sassuolo. Anzi, in realtà si è visto, come hai detto tu, una squadra particolarmente conservativa e che non avesse voglia di perderla per magari riuscire a vincerla, ecco. Si è, non dico accontentata del pareggio, ma a un certo punto nella testa, soprattutto dopo il primo tempo, secondo me è passato il pensiero del vabbè, però alla fine usciamo dal Mapei con l'1-1, così male magari non va.
Ma invece sì, questa era proprio una partita da 1-1, io l'avevo detto e poi ho voluto credere alle sue parole e mi sono giocato altro.
Guarda, e io invece pensavo che addirittura arrivasse la beffa finale, perché di solito da queste partite il Toro ne esce con un golletto nel secondo tempo brutto.
Veramente messo in una condizione, ragazzi, cioè hai buttato via 4 punti nelle ultime 2 partite, che
esatto.
Cioè, io non dico sì, per carità, rispetto all'avversario, ci sono anche gli avversari in campo, ma se fai due cose. Cioè, ti porti a casa facilmente. A me la cosa che dà in testa è che proprio li vedi nel momento in cui sei 0-0 in casa con l'ultima in classifica, o a Sassuolo, a Reggio Emilia, che dici dai, cioè, dobbiamo provare a vincere, dai, spingi, che sei tu la squadra che può mettere sotto l'altra. Li vedi che alzano la testa, hai 2 all'ora, vanno all'indietro, c'è una rimessa laterale, si alzano la palla 3 volte uno, ecco, con l'altro, ci mettono 40 secondi a batterla. Quando dovresti essere questo, tu quello che dice, cioè che mette sotto, che prova a mettere sotto l'altra squadra. La palla esce, vai come un treno a prenderla col fuoco negli occhi e la rigiochi. Invece sembra che proprio si accontentino. Ed è giusto quello che ci dicono, che l'hai sollevato. Nicola ha passeggiato contro la Salernitana, ma per forza. Ma ragazzi, sì, ma basta tirare, con tutto rispetto.
Sì, è vero, perché diamo un contesto, l'Empoli che si sta giocando la salvezza in una situazione anche abbastanza complessa di classifica, perché adesso è a quota 21 punti ed è riuscito a uscire dalla zona retrocessione, condannando per il momento il Verona al terzultimo posto, però appunto ha battuto la Salernitana in maniera abbastanza clamorosa, stravincendo 3-0, e pensare che un Empoli del genere riesca a gestire la partita in questo modo è un po' svilente anche per il Toro. Cioè, una squadra come quella Granata oggi, al momento, non può combattere per l'Europa. Cioè, la squadra vista contro Salernitana e Sassuolo è una squadra che finirà tra il nono, per essere già positivi, è il 13° posto, perché alla fine, se non imbrocchi 2 partite, se nel tra virgolette mini girone di fuoco che avrai, dove affronterai l'ira del Signore, può rischiare anche di perdere 2-3 di fila e ritrovarti anche un po' più giù. Questo vuol dire che,
secondo me, noi dobbiamo, cioè io temo il cuscinetto che si può mettere tra noi e la nona, che già sta iniziando a mettersi, perché
sì, esatto,
eravamo un gruppone, adesso siamo ben più diluiti, e la nona tra l'altro è il Napoli. Adesso io, va bene l'annata no, ma io non credo che il Napoli non vinca più da qua a fine anno,
no,
secondo me quelle dietro non ci superano mai. Possiamo fare un girone di ritorno di 57 partite, sempre alla fine sempre decimi rimaniamo. Temo però che arriviamo decimi a meno 7 dal nono posto, cioè che ci facciamo il nostro campionato lì, che nessuno ci supera, casomai se li dico il Monza, e quelle davanti sono imprendibili, però quello sarebbe veramente un fallimento, soprattutto dopo le dichiarazioni che sono state rilasciate. Poi per carità, io sono il primo che continua a crederci, però bisogna dimostrare qualcosa in campo, la verità è questa.
Sì, bisogna dimostrare qualcosa in campo. Non sono d'accordo particolarmente con Gianca che dice siamo senza difesa. Gianca, sinceramente, forse sei l'unica cosa che abbiamo potuto apprezzare in queste ultime giornate è proprio la difesa, nel senso, anzi, secondo me c'è fin troppa difesa, tra virgolette, perché il Toro
No, ma
subisce.
forse lui parla dei giocatori, non della fase difensiva, nel senso che dopo Schurs che si è rotto
Ah,
da
anche
tempo fino a fine anno,
Buongiorno.
adesso c'è Buongiorno che è fuori un mese e oggi è venuta fuori l'esito degli
Yankee
esami di
Rodriguez.
Rodriguez che è infortunato anche lui, quindi effettivamente le prossime almeno tre partite, penso, saranno da fare con una difesa completamente riarrangiata.
Sì,
Però
ma
è una cosa che mi preoccupa relativamente.
anche a me preoccupa relativamente, anche perché proprio sui canali di Toro News quest'oggi è uscita anche una grafica su uno dei giocatori più importanti del momento del Torino, che so che Federico Bosio apprezzerà tantissimo, perché effettivamente bisogna essere sinceri e onesti. Il giocatore che tra l'altro si è un pochino più distinto nella partita contro il Sassuolo è stato questo signore qua, ma per una questione di numeri che Coffi Gigi ed è riuscito a tenere anche in piedi il reparto difensivo. Leggetevi voi i dati: con tre dribbling riusciti, 58 passaggi, 82 palloni giocati e 10 passaggi sulla tre quarti, verso la tre quarti. Quindi è sicuramente una nota lieta, però allo stesso tempo ritorna uno dei grandi macro argomenti di questo Toro che già l'anno scorso e 2 anni fa aveva come problematica, ovvero che quando stai andando bene cominci a perdere i pezzi. Non mi ricordo chi tra i commenti della scorsa puntata avesse detto adesso aspettiamo perché cominceremo a perderli uno per uno. E in effetti non è che ci sia andato tanto lontano dalla realtà dei fatti, perché come abbiamo detto, Rodriguez adesso potrebbe star fermo anche lui un mese, quasi sicuramente dovrà star fermo un mese, il che è una bruttissima notizia per Juric, e ancora in attacco, stranamente, non sono arrivati degli infortuni, ma cioè, secondo me tra poco dovremo fare il
Vabbè,
conto anche
però ti
per quello.
ripeto, la difesa non mi preoccupa troppo, nel senso che l'ho ammesso più volte, ormai lo dico in tutte le puntate, da quando è tornato Gigi sembra tornato un giocatore, il primo Gigi che avevamo visto, non quello che abbiamo ammirato negli ultimi 2 anni, che ogni due partite regalava un rigore agli avversari, e questo è oggettivo. Quindi sulla destra lì secondo me va bene e tra l'altro può essere adattato, abbiamo visto benissimo anche Tamese, quindi ok. Sulla sinistra io continuo a essere piacevolmente sorpreso da Masina, l'abbiamo visto 2 volte, ma anche col Sassuolo è entrato a freddo ed è entrato bene. Lovato, sì, Lovato è l'incognita, Lovato è il giocatore da capire perché è quello che gioca al centro dei tre, è anche più giovane, è anche arrivato da poco. Diamogli un attimo di tempo, a parte che c'è anche Sazonov, no? Non deve giocare per forza Lovato. Con Sassuolo gli è stato preferito lui, e sinceramente non sono molto d'accordo con questa crociata contro Lovato. Sì, ha sbagliato lui in marcatura sul gol di Pinamonti. Gli salta comunque, cioè, non è 3 metri dietro. Va detto che era un passaggio a portiere. Cioè, quella è una papera di Milinkovic. Se l'avesse presa, Lovato di testa, non sarebbe arrivato al tiro, tutto quello che volete. Quella è una gran cazzata di nuovo di Milinkovic, perché è alto 8 metri, È vero che rimbalza per terra, ma si vede benissimo dal replay che quella palla gli arriva nei guantoni e non si sa perché i guantoni si
Passi.
piegano come se avesse tirato Roberto Carlos. Quella è una barbara di Milinkovic. Detto ciò,
Sì.
sì, forse è stato graziato da un rosso, sarà irruento, va bene, però non è arrivato da una settimana. A me sta cosa delle crociate la prima volta che si è perso un uomo, anche Bremer, la prima volta che ha esordito, si è perso Dzeko al 90esimo, abbiamo perso. Non voglio dire che Lovato diventerà come Bremer, ma diamo un attimo di tempo. Se no, c'è sempre Sazonov, quindi.
Sì. Solo che Sazonov, in effetti, lo dicono anche nei commenti, un po', sembra ancora un po' acerbo, sembra ancora un po' non inadatto, ma non pronto per tenere su tutta la difesa. In effetti, non dà ancora quelle vibe di leader difensivo come ovviamente la date Buongiorno nel corso delle ultime partite. Ma Buongiorno dovrebbe tornare tra un paio di settimane, o sbaglio? Cioè, se non mi
Sì,
ricordo male, no?
Buongiorno dovrà saltare 3 o 4 partite, salterà ancora a Lecce, penso che salti anche quella successiva
Sì.
che
Sì,
dovrebbe essere il recupero con la Lazio, o forse
è
la
il recupero
Roma.
contro la Lazio giovedì 22 febbraio e poi c'è la Roma il 26 febbraio. Nel giro di 10 giorni giochi contro il Lecce, contro la Lazio in casa e poi a Roma contro la Roma. Una bella sgroppata, insomma. Sarà molto interessante da
Comunque,
vedere.
Buongiorno sarà, penso, il primo a rientrare. Vabbè, scorsa sicuramente. Tra Rodriguez e Buongiorno rientrerà prima Buongiorno, credo. Però continuiamo a
Senza
parlare della
dubbio.
difesa. Anche Gigi, bravo, sì, migliore in campo, ma è un problema se è migliore in campo
Un po' un
col
difensore.
Sassuolo. Gigi che ha fatto 82 passaggi, di cui non mi ricordo quanti, verso la tre quarti.
Dieci.
Cioè, tutti quelli che giocano più avanti. È
Non
mancato
ha.
tanto, è mancato tanto contro Sassuolo. Va fatto di nuovo sottolineata la crescita e l'importanza di Bellanova in questa squadra, al di là dell'assist, al di là della situazione singola in cui comunque riesce ad emergere, però veramente un pendolino si fa la fascia un milione di volte, fa quasi sempre la scelta giusta, sta migliorando anche in fase finale, quindi al cross, all'ultimo passaggio, al tiro, è stato murato anche un tiro pericoloso. Poi da sottolineare Zapata, che è sempre presente.
Ah, io volevo sottolineare il fatto che questo Zapata, se vuoi aggiungici anche questo Bellanova, sono un po' uno spreco al momento, perché mi sembrano loro due i giocatori di copertina di questo Toro, che potrebbero far anche molto meglio da quel punto di vista e potrebbero tenere il livello del Toro molto più in alto, ma tendenzialmente c'è sempre un calo nel livello generale. Della squadra. Ad esempio, ti do un'imbeccata per l'ennesima
Adesso
volta. No, eh?
sbrocco. Dici un nome e sbrocco.
No, Vlasic. Il mio nome è Vlasic perché è troppo. Ecco, secondo me il Toro non è tanto dipendente da Zapata e lo vediamo perché poi Zapata segna ma non si vince. Ma è tanto dipendente da un giocatore come Vlasic che purtroppo. In queste partite, quando o sparisce o proprio non è in serata, il Toro fa fatica a macinare gioco, a trovare anche soluzioni interessanti, a trovare inserimenti proprio dai centrocampisti, comunque sulla linea della tre quarti. E quando manca quel giocatore lì è un gran problema. L'altro problema è che Juric non sembra aver trovato una soluzione alternativa a questo. Questo è
Sì,
il.
ogni tanto butta dentro le 3 punte, ma
Sì, ma.
cose che non hai fatto col Sassuolo, ma, non se... ma poi le 3 punte le devi servire, non è quello. Vlasic, sì, il Toro è più dipendente da Vlasic che da Zapata, l'abbiamo detto più volte, anche perché Zapata è fondamentale in termini di finalizzazione, anche di gioco, ma se Vlasic gioca, gioca tutta la squadra. Il problema è che Vlasic è incostante, motivo per cui sarebbe stato intelligente provvedere a prendergli un'alternativa, magari anche a low cost sul
Sì.
mercato di gennaio, cosa che non è stata fatta. Ma al di là di questo, Più che Vlasic, secondo me, sono stati altri giocatori assenti. Col Sassuolo, io penso che Lazaro non possa giocare in questo modo. Cioè, Lazaro non può giocare così. Se c'è da una parte Bellanova, è proprio è un abisso rispetto a quello che c'è sulla fascia sinistra. Ma non perché Lazaro debba fare le sgroppate che fa Bellanova, però neanche sbagliare tutti i controlli, tutte le scelte, non punta una volta l'uomo, sbaglia gli appoggi, cioè, così no? Vagli uno all'ora, così no? Perché poi le qualità tecniche ce le avrebbe anche. E un
Sì.
altro che mi dispiace, ma nelle ultime due partite è un assente ingiustificato, è Sanabria.
Vero.
Sanabria è
Vero.
molto importante per il gioco del Toro, ma non si è visto in queste ultime due. Ti dirò che col Sassuolo o Okereke, che ha esordito gli ultimi 10 minuti, ha fatto delle belle cose, ha fatto delle cose interessanti, dei movimenti, delle giocate che avrebbe potuto e dovuto fare Sanabria. Sono due giocatori diversi, ma Okereke ha preso il posto di Sanabria, è stato molto più pimpante, molto più nel vivo del gioco, ha smistato molti più palloni.
È vero, verissimo. E volevo rispondere un attimo a Tre Rivelino che ci chiede perché azioni che hanno prodotto il gol come a Cagliari, a Sassuolo ne facciamo una partita. Ma è molto semplice perché gli schemi del Toro tendenzialmente sono 1/2 a partita e nelle partite successive le altre squadre purtroppo non è che stiano a guardare anche sempre il solito schema. Prendono armi e bagagli, come si suol dire. Si posizionano e ti impediscono di fare, ad esempio, l'azione del gol di Cagliari con Vlasic che la tocca per Bellanova, che poi ha una prateria del Signore e va a buttarla in mezzo, che è stato il leitmotiv della partita, perché poi anche è successa la stessa cosa con Sanabria che ha ciccato il pallone in una maniera clamorosa, altrimenti sarebbe stato un altro gol facile,
Sì.
facile per il Toro.
Sì, hai ragione che bisogna avere delle alternative, però è giusto anche quello che dice Tre Rivelino, nel senso che un'imbeccata per Bellanova in 90 minuti, una l'hai fatta, un'altra puoi riuscire a farla. È marcato da Doig, che è stata una spina nel fianco, ma ha fatto 1 milione di falli, è stato anche ammonito, se non sbaglio. Puntalo, cioè, ma non puntalo Bellanova, puntalo come gioco, vai a giocare su quella fascia lì, non penso che sia difficile servirlo altre volte, se il tuo schema tattico ormai è solamente quello lì, perché dall'altra parte Lazaro non punta nessuno. Però vedi che vengono fuori tante lacune di gioco, di rosa, di determinazione, di testa, che poi comportano dei risultati non all'altezza e delle aspettative e di quello delle ambizioni che ha esternato Juric. Quindi quello poi è un po' il motivo per cui si arriva a dover fare le conferenze stampa straordinarie, perché la gente non si
Di più.
aspetta l'Inter perché è consapevole di non avere la rosa dell'Inter, ma di proporre qualcosa contro squadre inferiori, contro squadre che sono in difficoltà, sì.
Ma soprattutto perché anche quest'anno devi fare il confronto con alcune squadre che in teoria sulla carta non sarebbero così tanto superiori al Toro, ma che riescono a rendere tantissimo di più. E ovviamente i due esempi più lampanti sono il Bologna e la Fiorentina, perché la Fiorentina ha sconquassato il Frosinone 5-1. Il Bologna è riuscito ad emergere con una rimonta. Stava perdendo, non mi ricordo contro chi, e adesso
No,
non era
era
questa
quella
settimana, era la
prima,
scorsa
col
settimana. Sì,
Sassuolo, che ne ha
quella
fatte
col
4. Questa
Sassuolo.
settimana ne ha fatte 4 a Lecce.
Ha
Noi
fatto 4 a
4
Lecce.
facciamo in un mese.
Forse,
4 gol,
forse.
forse. Sì. Poi secondo me la Fiorentina è nettamente superiore al Toro, però il Bologna no. Il Bologna sta
No.
vivendo un sogno, facendo il suo. Le sono girate bene tante cose in tante partite quest'anno, però loro fanno il loro, ci credono fino all'ultimo,
Però giocano
calciano la sua
bene.
porta, costruiscono, ma non è che facciano, lascia perdere adesso il 4-0 a Lecce. Mediamente, non è che il Bologna assedi gli avversari e faccia 80 tiri a partita, però se le gioca, propone, fa delle azioni, fa qualcosa.
Secondo me sa giocare al pallone molto meglio del Toro, perché secondo me...
Ma tutte sa giocare al pallone meglio del Toro.
Ecco, appunto.
Tranne quando fai quelle tre azioni costruite a partita perché l'avversario ti lascia lo spazio. E allora lì fai un calcio gradevole. Ma cioè, Inzaghi è venuto a Torino, si è messo tutti 11 in area, non sei riuscito una volta a fare una superiorità numerica sulle fasce, non sei riuscito a trovare spazi che l'Empoli 5 giorni dopo ha trovato. Perché se tu vai a vedere gli highlights al di là dei 3 gol, cioè, guardi gli highlights dei gol, ci sono i giocatori dell'Empoli che pigliano, si infilano in mezzo a due, fanno slalom, scaricano, fanno cose normali. Noi facciamo il giro palla alla pallanuoto,
Poi
qualcuno calcia.
Davvero 97 ci chiede, o davvero, non so come si legga, correggetemi se sbaglio, ma Juric è consapevole di queste lacune, domanda seria. Io queste lacune, guarda, devo dire la verità, se non lo sa lui, chi lo deve sapere? Il fatto è, ha davvero a disposizione delle altre armi da dare al Toro? Perché questa ormai la domanda che a me sorge spontanea, perché dopo 3 anni in cui abbiamo visto tante belle cose, assolutamente, perché non si può negare, anche quest'anno stesso, che si sono viste delle belle cose, restano sempre gli stessi problemi. Quindi, secondo me, come abbiamo anche già sottolineato più di una volta, la dimensione di Juric è quella di un allenatore da decimo posto. Un allenatore che, oltre a quello, non riesce ad andare. E vuoi per la mentalità, e vuoi per la mancanza magari di soluzioni, perché i giocatori ci sono. Hanno qualità i giocatori, perché sono stati presi anche proprio per questo schema qui. Tutto quello che si vuole, aggiungiamo.
È quello che dicevamo la scorsa puntata.
Ragazzi, evidentemente siamo di fronte a questa... A meno che, ripetiamo, questo lo ripetiamo da 3 anni, a meno che nelle prossime 3 partite contro Lecce, Lazio e Roma si sconvolga questa visione, e permettetemi di dire, non credo. Ragazzi, se sempre quello è, puoi fare magari il risultato sorprendente contro una big, che magari ti capita che vai in Torino-Lazio e vinci 2-0 perché va tutto bene in quella partita e riesci a battere la Lazio, ma non basta quello, perché molto probabilmente la partita prima a Lecce, contro il Lecce, magari hai pareggiato 0-0 di nuovo, se va bene.
Sì, ma è il discorso che facevamo la scorsa settimana. Io rispondo alla domanda, il suo vero nome, anche il Toro dell'anno scorso non giocava così, ma insomma ragazzi,
secondo me gioca meglio quest'anno rispetto all'anno scorso.
Guardate che l'anno scorso anche, adesso ci ha riportati e gli va dato atto, ci ha riportati in quella fascia della parte sinistra della classifica, per cui veramente non ti puoi lamentare tutto l'anno di tante cose, ma non rischi veramente. Lui ha preso comunque una squadra che arrivava da 2 diciassettesimi posti, quindi veramente roba brutta. Però guardate che anche secondo me dei 3 anni al Toro di Juric, quello in cui abbiamo visto il calcio più bello è stato il primo,
Il primo senza dubbio, con Bright e Brecalo,
con quel mese di tra gennaio e febbraio maledetto che abbiamo seccato tutto, ma anche l'anno scorso abbiamo buttato giù dei bocconi che è consapevole, dipende di quali lacune stiamo parlando, nel senso che della rosa sì, lui continua a dire che la rosa, tutte le volte che incontra il Verona, la Salernitana, l'Empoli, dice che la rosa del Toro si equivale a queste qua, quindi sì, sarà consapevole che abbiamo dei limiti, anche troppo. Il resto non lo so. Poi comunque, a parte tutto, chiariamo che non è che sia una crociata contro Juric questa.
Ma figurati.
Se dalla prossima... Cioè, se a fine anno avremo ottenuto un buon risultato, saremo solo che contenti, ma per ottenerlo sarà inevitabile passare da delle prestazioni migliori o comunque più concrete di quelle che stiamo vedendo adesso. Siamo dispiaciuti e siamo amareggiati perché dopo che hai fallito un tot di occasioni, l'ultima che hai fallito, ti presenti in conferenza stampa, dici determinate cose, fai una conferenza stampa straordinaria per dire che punti all'Europa, E poi però questo non è lo spirito, non è l'uno a uno, è lo spirito. Sei andato a passeggiare a Sassuolo, non me ne frega niente che hai preso il gol, che ha sbagliato Lovato, che Milinkovic ha fatto una papera, era al quarto minuto, non me ne frega niente. Tu, sì, quella partita, sì, fossimo l'Atalanta, sarebbe finita 1-6. Chi se ne frega che hai preso gol al quarto minuto?
Quante volte squadre come quelle hanno ribaltato le
certo, ma può capitare, e non puoi neanche essere sempre perfetto, sei la quarta migliore difesa del campionato, e certo, lo spirito è la proposizione offensiva che evidentemente non va bene. Comunque siamo ancora lì, lo diciamo tutte le puntate, comunque siamo ancora lì. Aspettiamo di avere
clamorosamente risultato. Sì, clamorosamente siamo ancora in corsa per l'Europa, ci sono ancora tante partite da giocare. Ovviamente il destino del Toro è non tutto, secondo me, in mano propria, perché ci sono altre squadre, altri elementi che sicuramente dovrebbero incastrarsi affinché il Toro riuscisse a centrare questa impresa. Sicuramente, se si comincia a imbastire o a inanellare una serie di risultati convincenti, è chiaro che la situazione cambierebbe. Ma a parte queste clamorose ovvietà, direi di andare verso la conclusione di questo discorso, ricordando i pronostici della scorsa partita, che sono stati abbastanza disastrosi dal punto di vista del azzeccare il risultato esatto, o il risultato in generale, perché tutti quanti la vedevano o bianco o nero, senza riferimenti per forza ai nostri cugini, ma Fede e Nick vedevano una vittoria che purtroppo non è arrivata, io vedevo addirittura una sconfitta che fortunatamente non è arrivata, quindi la classifica resta la stessa.
Io andavo a meno uno, io l'avevo detto, sì. Partita da 1-1, sì. Mi sono lasciato abbindolare dalla carica del VAR.
Sì, della conferenza stampa, del cuore Toro, eccetera.
Andavo a meno uno da Nick, da un imprendibile Nick.
Da un imprendibile Nick che, silente in questa stagione, comunque continua a metterci sull'asse dei formaggini, come si suol dire. È arrivato il momento in cui ci siamo dimenticati per la 500ª volta di chiedergli il pronostico, ma lo sapremo assolutamente, anzi secondo me Federico Bosio con quegli occhietti lo sta per fare da solo. Vado io con il pronostico per primo, questa volta me la collo e dico Torino-Lecce 2-0.
Attenzione, sì.
Questa settimana sono in controtendenza con me stesso.
Questa settimana vinciamo addirittura. Come esatto. Ti è successo?
Non lo so, è che giochiamo di venerdì, il che non vuol dire nulla, non vuol dire assolutamente niente. Però non so, me la sento così. Ragazzi, magari succede. Tu?
Allora, io ho chiesto il pronostico a Nick, ma non so se arriverà in tempo. Comunque io dico Torino-Lecce 2-1.
2-1, anche tu per la vittoria. Per la vittoria.
Io lo dico sempre, la vittoria. 3 anni fa ci mandavo in Serie B, a cosa di scommettere vittoria, perdevamo sempre. Però...
Mamma mia, veramente, sembrava una condanna. Non sarà una partita semplice quella contro il Lecce, che ricordiamo...
No, infatti è in splendida forma, l'ho visto bene a Bologna.
No, è proprio per quello che non sarà una partita semplice, perché di solito il Toro ha questa grandissima tendenza, o anche nomea, di resuscitare chiunque, anche quelli più in difficoltà. Vedi contro la Salernitana regalare un punto, come al Sassuolo regalare un punto. Siamo quasi una onlus che regala punti alle altre squadre, perché giustamente noi che ce ne facciamo dei punti? Però ovviamente noi ci... Sì, noi ci aggiorneremo poi martedì prossimo, quando avremo già assorbito il prossimo risultato del Toro. Non penso ci sia altro da aggiungere.
Che sarà quasi un prepartita, martedì prossimo.
Perché sarà quasi un prepartita, perché subito dopo... Sì.
Il 22 no, il 20, si gioca, sì, con la Lazio. A parte gli scherzi, no, un discorso serio. credo che con Lecce sia l'ultima, nonostante quello che è successo in queste due settimane, le parole, le conferenze stampa, anche non fosse successo nulla a livello mediatico, credo che Torino-Lecce sia un po' l'ultima spiaggia, nel senso per essere aggrappato a quel gruppetto lì, perché comunque questo weekend, a parte il Napoli e la Roma, che però è più su, hanno fatto bene tutte.
Sì.
Magari il prossimo weekend qualcuna stecca, ma adesso non lo so, magari ci sono scontri diretti, non lo so, ma comunque se non riesci a vincere in casa con Lecce, sia a livello proprio di classifica diventa difficile poi riprendere, sia a livello umorale, perché comunque puoi dichiarare di ambire quello che vuoi, ma se poi in un filotto di Genoa, Cagliari, Sassuolo, Salernitana, Lecce, tu hai vinto solo col Cagliari 2-1, tra l'altro, anche a livello umorale non credo che tu abbia quella carica giusta per affrontare il proseguo del campionato, la parte finale del campionato, puntando concretamente a qualcosa di più. Quindi mi aspetto tanto dalla partita con Lecce, anche a livello di prestazione, a livello di voglia.
Anche
detto questo, dopo 42 minuti è giusto e doveroso ricordare a tutti voi che ci state seguendo che all'esordio da titolare il Gallo l'ha timbrata, e questo è il primo, ricordiamocelo sempre. Salutiamo tutti e ci vediamo la prossima settimana.
Un grande saluto,
puntate.
Bello,
tutte le puntate per tutti quelli che sputano nel piatto in cui hanno lautamente mangiato, è il primo.
Sarà una fine di anno veramente molto pesante, lo spero anche per il mio fantacalcio. Comunque, un grande saluto a tutti quanti, grazie mille per averci seguito fino a qui, aver commentato in tantissimi come sempre. Alla prossima settimana per la puntata numero 182, per la puntata numero 181 invece è tutto. Ciao ragazzi.
Ciao.